Con Maria Rita Gentilin, Speech GL Belluno, l'appuntamento è quindicinale. Al giovedì a quest'ora, 10.30, 19, per chi ci ascolta in replica. Buongiorno Maria Rita, come va?
Va bene, buongiorno a tutte e a tutti e buongiorno a lei Mirko.
E allora, allo Speech GL, che aria si respira in prossimità della Pasqua, Maria Rita? Ormai ci siamo. Anche,
sì,
no?
In prossimità della Pasqua, la CGL ha, e anche lo SPI sono insomma un po' in mobilitazione, no? Su tutto quello che vediamo che si sta così definendo a livello governativo. Ecco, si respira questo bisogno anche di dare evidenza e manifestazione sul fatto, per esempio, della sanità. Noi vediamo nella nostra provincia la difficoltà, insomma non è la prima volta che lo diciamo, ma ci sono appunto molti medici che stanno per uscire dal mondo del lavoro, sia medici di medicina generale, sia medici ospedalieri. Vediamo la mancanza di psicologi e questa è una mancanza viene addirittura fatta sottolineata anche dagli istituti scolastici, perché c'è bisogno di questa forma di aiuto su varie fasce, su varie fasce di età della popolazione. Poi insomma la carenza anche sistematica, no? I posti attivati nelle strutture intermedie, poi parlo proprio degli ospedali di comunità, i centri diurni per anziani non autosufficienti, insomma abbiamo parecchie difficoltà e non riusciamo comunque a fare in maniera che questa cosa prenda, diciamo, cominci a svoltare per migliorare.
Maria Rita, cosa può fare il sindacato in questi casi?
Guardi, in questo caso il sindacato un po' si appella e chiede, no, tutto, da quanto tempo è che chiediamo una legge sulla non autosufficienza, no? Finalmente questa legge delega è stata firmata ed è importante questo, ma questa legge comunque non ha ancora quei decreti attuativi, nemmeno i decreti che definiscono le risorse. Questa legge dovrebbe essere una legge che ci aiuta ed è una vittoria del sindacato essere riusciti ad arrivare fino a qua, ma ancora non è finita il percorso, perché diciamo che è molto importante che ci sia una legge che aiuta gli anziani, perché la non autosufficienza nella nostra provincia siamo 6.069 le persone che vivono in questa situazione di non autosufficienza e sono tante e poi la non autosufficienza non ha solamente il fatto di dire sta male una persona, viene coinvolta tutto il nucleo familiare, a volte un nucleo familiare molto stretto che fa molto fatica, diciamo, sia a trovare, diciamo, l'assistenza familiare domiciliare oppure anche l'assistenza residenziale, perché le rette, l'abbiamo letto anche stamattina, no, nei giornali locali, che stanno aumentando di continuo. E questa è una situazione che mette sempre più in difficoltà. Mette sempre più in difficoltà le famiglie che sono colpite, diciamo, quando arriva insomma questo tipo di perché in genere la non autosufficienza arriva anche in maniera molto improvvisa. Ecco, pertanto noi crediamo insomma che più di chiedere continuamente insomma che ci sia una programmazione diversa, che ci siano più laboratori per i medici, che possano essere così avviati alla laurea a più persone. Questo è una delle richieste che facciamo sempre, adesso però siccome non vediamo risposte molto probabilmente ci sarà una mobilitazione, anzi senza, molto probabilmente il 15 di aprile saremo a Vicenza. Anche sulle liste d'attesa c'è qualcosa da dire, perché anche a Belluno, no, ormai come in tutta Italia prenotare una prestazione sanitaria nel pubblico è diventata un'odissea. Abbiamo visto che però chi ha diciamo delle risorse può saltare la fila e curarsi meglio e guarire prima. Ecco, anche questa insomma è una disparità, una disuguaglianza che il sindacato non può insomma accettare.
Certo che è un periodo davvero che ci fa pensare. Adesso stiamo parlando di sanità, sì. Questa mattina a Belluno lo stato di agitazione delle sigle sindacali per la carenza di personale nelle sedi INPS. Ieri sì, Alessandra sì. Fontana che lamentava i problemi SEAM, Dolomiti Bus collegati ai dipendenti. C'è bisogno di autonomia differenziata, Maria Rita?
No, ecco, anche qui l'autonomia differenziata, no? Questo nuovo decreto che sta portando avanti il governo. No, questo qui è un altro modo per aumentare le disuguaglianze, lo vediamo, e se lo mettiamo poi in relazione, no, a una materia come la sanità, davvero diventa un'altra scure che si abbatte sui cittadini. Intanto, per ovviamente, forse il nord se la cava, ma ovviamente il sud no, il sud rimane diciamo tagliato fuori. E la, comunque anche la, questo modo di gestire la sanità regione per regione diventa diciamo un sistema sanitario che non ha più quella valenza, no, di come è nato il sistema sanitario nazionale, ma sarà un sistema sanitario che si avvalerà molto delle prestazioni dei privati. E quando si va verso diciamo la situazione, la medicina privata, si capisce che intanto bisogna diciamo pagare, che le prestazioni che arrivano derivano insomma dalle strutture private sono le prestazioni che danno a secondo quello che interessa a queste strutture, non a quello che ha bisogno il cittadino, che invece può farlo il sistema sanitario nazionale. Poi c'è anche tanto da dire sul fatto che ci sarà anche una spinta alle assicurazioni sanitarie. E questa anche un altro modo insomma di gestire la sanità. E di queste cose, del fatto che saranno i cittadini quelli che avranno diciamo redditi alti che possono sottoscrivere questo tipo di assicurazione, queste tutele sanitarie, ecco, queste tra l'altro sono deducibili dalle tasse, questo tipo di spesa che hanno, e entreranno anche meno risorse per gestire la sanità pubblica. Cioè è un cane davvero che si morde la coda e che ci mette davvero ci mette paura. Ecco.
Certo. Cambiamo argomento, parliamo di codice appalti.
Codice appalti, anche questo, anche lì un altro strumento che ha messo in piedi il governo è quello del codice appalti. Allora è ovvio che come sindacato dei pensionati sono poche le cose insomma che possiamo magari entrare nel merito, però il sindacato dei pensionati nella negoziazione sociale chiede ai sindaci l'attenzione agli appalti, l'attenzione al fatto che non ci siano appalti al massimo ribasso, attenzione al fatto che le persone, i lavoratori che sono dentro quegli appalti abbiano i contratti corrispondenti al lavoro che fanno, che ci siano i diritti dei contratti nazionali, sia per quanto riguarda la sicurezza soprattutto. Ecco, tutte queste cose le chiediamo. Adesso però noi abbiamo visto insomma che chi fino a 150.000 euro non c'è bisogno di nessun tipo di preventivo, per cui poi affidare i lavori a qualsiasi ditta, no? Ovviamente le ditte più vicine, ma anche più vicine a te. E questo non è più la dare l'appalto alla ditta migliore. E si agirà sempre con quella, diciamo, con quella visione di portarti verso l'impresa che costa meno e non quella di qualità, non so come dire.
Estremamente chiaro.
Ecco. Questa è la cosa insomma che insomma mette delle ombre anche scure proprio per questo tipo di liberalizzazione che hanno fatto, che l'amor di Dio, tutta quanta la burocrazia ha bisogno di essere diciamo alleggerita e semplificata, ma va a, però questo qua è stata la semplificazione sulla prima, diciamo, sul primo step di un appalto, e forse anche il più pericoloso, insomma.
Ma per fortuna ci sono le riforme, c'è anche quella fiscale, Maria Rita. Non volevo provocarti, ma ci siamo caduti dentro.
Allora, per quanto riguarda la riforma fiscale, anche la riforma fiscale, anche questa è nata con quello stesso obiettivo, no? Per migliorare l'efficienza, ridurre il carico fiscale e semplificare gli adempimenti. Questo era quello che dice, insomma, il governo. Però invece cosa troviamo? Abbiamo trovato che non c'è nessuna riduzione dei redditi più bassi, e proprio in questo periodo in cui l'inflazione sta erodendo il potere d'acquisto sulle retribuzioni e sulle pensioni.
Certo.
Le ipotesi che sono sul tavolo, parlo, diciamo, di solamente di una parte della riforma, che è la riforma, insomma, dell'IRPEF,
sì.
Ci sono due ipotesi. Che hanno una serie di aliquote 22, 33, 43 e l'altra 23, 27, 43, ma tutte e due queste riforme, non è vero che il ceto medio beneficerà della nuova fiscalità, perché per avere questi benefici, chi comincerà ad avere, insomma, i primi benefici, bisogna avere un reddito sopra i 35.000 euro per quanto riguarda la seconda ipotesi, mentre nella prima si vede che questa aliquota del 23, che va fino a 28.000 euro, sì, ipoteticamente porta qualcosa, no? A questa fascia di però per poter rimanere a galla questo tipo di riforma, per poter, insomma, non sforare, diciamo, la parte economica, faranno in maniera di togliere bonus e di togliere le detrazioni, sicché in questa maniera qua, insomma, non riusciamo, non saremo noi, non sarà mai il ceto medio, il ceto più basso, il ceto medio, ad avere una riduzione dell'imposizione fiscale. Ecco, questa proprio in due parole è detta anche,
certo,
male, ma insomma sono queste le visioni che abbiamo avuto.
Ci siamo capiti.
Sì.
Maria Rita, per concludere, non che l'abbiamo lasciato per ultimo perché sia meno importante, anzi, ma il 13 aprile, quindi la prossima settimana, alle 18.30, tra Pedavena e Feltre, consultorio femminista. Di che cosa si tratta? È un appuntamento SPCGL?
Sì, è un appuntamento SPCGL, delle donne dello SPCGL, proprio, e anche la CGL comunque c'è, ma perché? Perché di cosa si parla? Questa è una ricerca, presentazione della ricerca che era specifica della zona di Feltre e Pedavena, che sono state davvero queste donne sono state hanno cominciato ad avere delle visioni molto prima, diciamo, di altri territori, per quanto riguarda i consultori femminili. Questi consultori che erano voluti dalle donne e subito dopo una legge che aveva liberalizzato l'aborto, e hanno cominciato a chiedere ai comuni di Feltre e Pedavena di mettere in piedi questo consultorio, in modo che le donne potessero sentirsi sicure e di non avere, insomma, tutte quelle dover attraversare tutte quelle peripezie e soprattutto di insicurezza e poi anche di colpevolezza per quanto riguardava alcune scelte della loro vita. Ecco, questa ricerca è all'interno però di un libro che parla di tutta la situazione della regione del Veneto. È per questo che è così importante per noi rivedere e capire quali sono state le spinte e anche proprio il lavoro di queste donne per riuscire a costruire questo primo consultorio femminile rivolto alle donne.
Siamo arrivati al termine anche per oggi. Un abbraccio, un augurio di buona Pasqua a tutte le donne e non solo dello SPCGL, ad iniziare dalla nostra Maria Rita.
Anch'io approfitto di questo momento per fare gli auguri davvero a tutte le anziane e tutti gli anziani della nostra provincia. Davvero buona Pasqua anche a tutta la redazione.